Guarda, in Giacomo 1:1 leggiamo: Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute, cosa sta dicendo qui? Giacomo, la lettera di Giacomo, l'epistola, come tutti sanno, ok, non c'è nessun dubbio, è stata scritta ai cristiani. Ora, Giacomo si dirige ai cristiani chiamandole le 12 tribù nella dispersione. Cosa sta dicendo qui? Che noi cristiani siamo le tribù di Israele disperse. Va bene? Ci siamo fino a qui? Quindi cosa vuol dire? Che Israele siamo noi. L'Israele dello Spirito, l'Israele, quelli che offriamo al Signore. Aspetta che lo leggiamo proprio nella Bibbia. Vai. Filippesi 3:3.
Okay.
Leggete, leggo io.
Filippesi 3:3.
Sì.
Ok.
Chi sono i veri circoncisi? Chi sono?
Perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Wow, amen.
Siamo noi gli ebrei, amen. Siamo noi circoncisi, siamo amen. Noi Israele. E da quando? Da quando abbiamo ricevuto Gesù Cristo. Perché amen. La vera Israele è il corpo di Cristo. Qui andiamo avanti, Romani 10:12.
Ok. Romani 10. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano.
Ok, quindi non c'è più il giudeo e il greco, l'italiano, il tedesco, l'americano e l'australiano. Siamo tutti ebrei in Cristo Gesù. Mm-hmm. È chiaro fino a qui?
Sì.
Quindi l'Israele, leggi, vai da Galati 5, verso 6. Israele, cos'è Israele? È la circoncisione. Cos'è che fa diventare uno ebreo? La circoncisione. Galati 5, 6.
Infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore.
Ok, quindi guarda, 1 Corinzi 7:19 anche, bella scrittura questa.
Mm-hmm,
quindi in Cristo Gesù non conta niente la circoncisione. Quindi questi predicatori che dicono il popolo di gli ebrei sono ancora popolo di Dio, ma non è mica vero. Dio non ha due popoli, e né tre né quattro, dice, c'è un popolo. Gesù Cristo non ha due corpi. Un corpo ebreo e un corpo cristiano, non è niente affatto. Il corpo di Cristo, la vera Chiesa, è solamente quella cristiana, ebrei spirituali, perché la circoncisione non conta nulla in Cristo Gesù. E molti dicono, sì, però sai, Gesù è stato circonciso. Sì, appunto, però il Nuovo Testamento insegna che non è necessario, è stato circonciso per noi. È stato battezzato nell'acqua per noi.
Sì.
Capisci?
Sì.
È il nostro rappresentante. 1 Corinzi 7:19.
Ok. 1 Corinzi 7:19. La circoncisione non conta nulla e l'incirconcisione non conta nulla, ma ciò che conta è l'osservanza dei comandamenti di Dio.
Amen. Colossesi 3:11, guarda.
Chiaro.
Quindi circoncisione non conta nulla, l'incirconcisione non conta nulla, non conta nulla.
3:11.
Sì, e quindi ripete. Ciò che conta sono i comandamenti di Dio, cioè obbedire al Signore, obbedire. Cosa c'hai?
Colossensi 3:11.
Vai.
Qui non c'è greco e giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti.
Amen. Romani 2.
Wow, sono molte scritture che
molte
dicono.
Scritture, ma ce ne sono tantissime che adesso non ho tempo di leggere tutto, ma questo è importante, voglio leggere. Romani 2:28-29.
Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella nel cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio.
Romani 9:6-9. Quindi il vero giudeo è quello che è giudeo nel cuore, okay. Non giudeo nella carne, sono figlio di Abramo, eccetera. Sono figlio di Cristo, figlio di Dio, questo è il vero giudeo.
Romani 9:6.
Sì.
Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. né per il fatto di essere stirpe d'Abramo, sono tutti figli d'Abramo.
Quindi non perché uno vive in Israele vuol dire che è israeliano. Yeah. E adesso deve fare parte di Cristo adesso per essere figlio di Abramo. Vai.
Anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza, cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza.
Quindi la promessa in Cristo. Yeah. Oh. Dunque, molti fratelli cristiani hanno problemi a capire che i 144.000 sono cristiani. E qui torniamo alla domanda di questo fratello. Ma è questo perché loro interpretano l'israelismo, l'ebraismo, in un modo carnale, cioè mm-hmm. circoncisione nella carne, capisci? E che è sbagliato, perché dice in Apocalisse 7, dice, i 144.000 vengono dalla tribù di Giuda,
di Dan,
dice, perché noi siamo, leggi quello che tu non hai letto, Giacomo 1.1. Perché sì. Quelle tribù siamo noi.
Sì, ma perché deve dire Giuda, Noldos?
Perché nel Vecchio Testamento Dio ha promesso che lui avrebbe fatto sorgere un popolo ad Abramo. E quindi questo popolo deve essere nella discendenza di Abramo. Abramo, Isacco, Giacobbe, cioè Israele, mm-hmm. la stessa persona. Quindi la promessa di Dio non può essere rotta. Quindi Dio deve mantenere la promessa, capisci? Del suo popolo dentro i parametri di Israele. Solo che siccome Israele si è messo ad adorare il diavolo, gli idoli, eccetera, Dio ha detto ok, io mantengo la mia promessa che il mio popolo sarà figlio di Israele, okay. Però in Cristo, non, capisci? Non nella carne ma nello spirito. Ed ecco che qui entriamo, nel Nuovo Testamento Israele continua, però continua spiritualmente.
Sì.
Infatti se vai in Apocalisse 22, ok, dice, Gesù dice, io sono la stella del mattino e sono la radice di Davide. Ora, vedi, quindi Gesù, figlio di Maria, è discendenza di Davide. Mm-hmm. Figlio di Davide, abbi pietà e guariscimi. Va bene?
Sì.
Ma dopo la resurrezione non è più figlio di Davide, capisci? Ritorna ad essere di nuovo solamente figlio di Dio.
Anche Gesù ha detto agli ebrei o ai farisei che il regno di Dio vi sarà tolto e dato a una gente che porta frutti.
Matteo 21, perfetto, uh-huh. Capisci? E loro hanno perso il regno di Dio perché hanno crocifisso Gesù. Allora,
possono vuol dire, fare parte del regno di Dio?
Vuol dire che adesso non hanno più speranza? No,
sì.
Hanno la stessa speranza
sì,
che avevamo io, te e qualunque altro perduto.
Sì. Sì,
ma
così.
Non è che perché sono ebrei come certi... erroneamente insegnano, c'hanno qualche millimetro di favoritismo, c'hanno qualche superiorità, come per esempio quello certi ebrei cristiani insegnano.
Mm-hmm.
Dicono che loro non sono solamente cristiani, no, loro sono ebrei cristiani. E grazie tanto, che differenza fa?
Sì, è vero.
Che differenza fa se è ebreo cristiano?
Amen.
Io sono doppio ebreo cristiano allora, in Cristo. Guarda, vai da Giacomo 1.1.
Giacomo 1, versetto 1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disparse nel mondo. Salute.
Ok, salute. Buongiorno.
Ciao.
Buongiorno. A chi sta scrivendo Giacomo?
Ai cristiani.
Ai cristiani. E perché dice 12 tribù? Perché le chiama?
Sono spirituali. Penso.
Sono spirituali. E allora, quali sono le 12 tribù di Apocalisse 7, riferendosi ai 144.000?
Sono i cristiani.
Sono i cristiani. Apocalisse 7, le 12 tribù, che lì c'è la lista delle 12 tribù, dalle quali vengono i 144.000.
Yeah.
Cosa sono, ebrei carnali o ebrei spirituali?
Ebrei spirituali.
Oh, sono le stesse tribù, le stesse 12 tribù che Giacomo dice in Giacomo 1.1.
Yeah.
E quante tribù c'ha Dio? 24? Dice, no, 12 cristiani e 12 ebrei, non è possibile. Gli ebrei continuano a chiamarsi ebrei, popolo di Dio, israeliti. In realtà sbagliano, perché loro hanno cessato di esserlo. Tu hai citato Matteo 21. Il regno di Dio vi sarà tolto e dato a un popolo che porterà i frutti. Popolo di Cristo, popolo cristiano.
Amen.
Quindi il regno di Dio agli ebrei carnali è stato tolto. Va bene?
Sì.
Cioè, è chiarissimo. Quindi questi cristiani, questi fratelli che non capiscono che 144.000, certo che sono ebrei, lo stesso modo che erano ebrei quelle 12 tribù di Giacomo, alle quali Giacomo si riferiva, le 12 tribù nella dispersione, va bene? E sì. I cristiani, perché gli ebrei carnali non erano dispersi, c'era ancora Israele ai tempi di Giacomo, erano ancora lì a Gerusalemme, quindi quali sono questi dispersi? I cristiani perseguitati, capisci, cacciati fuori.
Amen.
Va bene?
Sì. Allora, sulla radio non abbiamo messo questa insegnanza ancora, però su YouTube ce l'abbiamo e si chiama "I 144.000 sono ebrei o cristiani?". Sul nostro YouTube,
guarda,
potete ascoltarla, 15 minuti, una insegnanza.
Guarda,
15
mi apri di Giacomo, l'epistola di Giacomo, per favore. Andrea, sì, chiudiamo?
Yeah.
Andrea, ok, apri lì, l'epistola di Giacomo, il primo capitolo, Andrea.
James.
Questa è una Bibbia speciale che ogni capitolo mi dà la data storica di quando è stata scritta.
Ah, non è una traduzione speciale?
No, questa è la Re Giacomo inglese, la tradizione normale, però è un'edizione biblica che mette anche l'anno in cui queste profezie furono date. Allora, Giacomo capitolo 1, allora, ecco, apri la Bibbia, vai a Giacomo. Allora, capitolo 1, che anno è?
60?
Sì. Angelo, controlli, giusto? 60?
Yeah,
anno 60. Quindi Giacomo nell'anno 60 dopo Cristo, okay, diceva, infatti io non lo so più neanche che anno, devo controllare, speravo che fosse prima della distruzione del Tempio, infatti lo è stato. Quindi Giacomo nell'anno 60 diceva, si dirigeva alle 12 tribù della dispersione. No, esisteva ancora Israele o era stata distrutta già dai Romani?
No,
Israele
esisteva.
Fu distrutta nel 70 dopo Cristo dai Romani, questa è storia. Bene, 10 anni prima, nel 60 dopo Cristo, 10 anni prima della distruzione di Israele, Giacomo si indirizzava ai cristiani alle 12 tribù nella dispersione. Ma allora e le 12 tribù che erano in Gerusalemme e in Israele, chi erano? Niente. Il regno di Dio gli era stato tolto quando? Nell'attimo che Gesù è morto in croce.
Mm-hmm.
Infatti tu vedi al finale di Matteo 28, di Matteo, Vangelo di Matteo, Vangelo di Luca, lì uno di quei due dice che quando Gesù morì sulla croce la cortina del Tempio fu sguarciata e lo Spirito Santo uscì. Perché fu sguarciata? Lo Spirito Santo uscì. Nel momento che Gesù è morto in croce, ecco che gli ebrei perdono il regno di Dio. Cioè, quindi lo Spirito Santo che stava nell'arca di Dio, dentro il Tempio, esce dall'arca di Dio, torna in cielo, va bene? Torna in cielo sguarciando la cortina, dice da capo a fondo, una cortina di 5 metri, attenzione, perché da capo a fondo? Mostrare che non era opera umana. Se tu devi sguarciare una cortina non vai a 5 metri dall'alto in basso, ma dal basso,
sì,
no, invece
sì.
Dall'alto in basso. Poi gli ebrei l'hanno riparata, infatti nella storia ebraica questo atto non esiste,
mm-hmm.
L'hanno riparata, hanno fatto finta che tutto va bene.
Mm.
In realtà lì è stato quando l'arca del patto è sparita, è scomparsa.
E dov'è?
Dov'è? È in un posto che gli ebrei non possono trovarla.
E dove?
E hanno fatto dei film, Indiana Jones, la ricerca dell'arca,
yeah.
Vai Apocalisse 11, Indiana Jones ha fatto un film, la ricerca dell'arca perduta. Film che io ho visto, un film vecchissimo, allora, verso la fine, guarda, alla fine, guarda, verso 19.
Apocalisse 11, 19. Allora si aprì il Tempio di Dio, che è in cielo, e apparve nel Tempio l'Arca dell'Alleanza.
L'Arca dell'Alleanza.
Vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte grandinata.
Ok, questo è dopo che comincia il Regno di Dio, verso 15. Verso 15 comincia il regno di
allora,
Dio.
Allora l'arca sta nel cielo?
Sta in cielo.
Wow.
E sta in un posto che è scritto, registrato, c'è cioè un documentato dove l'arca è. Però è scritto in un luogo, Apocalisse 11, che gli ebrei non lo possono trovare perché non ci credono. Non credono nel Nuovo Testamento.
Yeah, yeah.
Però, vedi, il Nuovo Testamento, Apocalisse 11, 19, ti dà le coordinate, l'indirizzo esatto dove
wow.
L'arca è. E loro stanno ancora cercando l'arca. Credono che sia, quindi è in Turchia, è nascosta sotto la montagna di Gerusalemme, cerca, la troveranno mai. Perché? Perché quell'arca è sacra e Dio l'ha messa in cielo.
Ah. Amen.
Alleluia.
Bello conoscere le scritture.
perché Gesù mi ha detto non insegnare niente senza scritture, che in questo modo sconfiggerai sempre il diavolo, mi ha detto. Infatti da allora il diavolo è sempre perso, compreso i falsi profeti, i falsi pastori, i falsi insegnanti, i falsi profeti, perché loro predicano opinioni, però muoiono nel momento che gli dico mi dai una scrittura e sono morti. A volte prendono la pinza, la tenaglia, e prendono la scrittura, ma la stortano tutti i modi, no? Però, sai, loro ti danno una scrittura distorta e tu gliene dai 10 diritte.